Fa pensiero sulla li dorate, va ti posa sui clivi e sui colli, o violezza notte pide molli, laure dolci del suolo natal, del Giordano.
Il ministro Ciriani in Parlamento parla del caso Paragon. Attenzione a quello che dice.
Il governo ribadisce quanto già affermato con una propria nota nell'immediatezza della diffusione della notizia, e cioè che le agenzie di intelligence rispettano nel modo più rigoroso la Costituzione e le leggi, e in particolare la legge 3 agosto 2007 numero 124. Questo rigoroso rispetto vale anzitutto verso i soggetti specificamente tutelati da tale legge, in primis i giornalisti. Tutto ciò avviene sotto il controllo, ciascuno per la sua parte, dell'autorità delegata, del COPASIR e della magistratura. Va dato atto che la società Paragon Solutions ha garantito la fornitura del servizio in ottemperanza alle clausole contrattuali con massima professionalità e serietà. Nessuno ha rescisso in questi giorni alcun contratto nei confronti dell'intelligence. Tutti i sistemi sono stati e sono pienamente operativi contro chi attenta agli interessi e alla sicurezza della nazione.
Ecco, ma se tutto va bene, ma allora perché alcuni attivisti per i diritti dei migranti e un giornalista, Francesco Cancellato, il direttore di Fanpage, è stato spiato? E da chi? Stesso spyware, ma probabilmente non è la stessa storia. Stesso spyware, ma il movente dello spionaggio non è uguale per tutti. Buongiorno, buongiorno e benvenuti a Va Pensiero, buongiorno da Michele Migone. Partiamo da un punto del breve discorso del ministro Ciriani. Ha detto che non è vero che i contratti della Paragon Solutions accesi in Italia sono stati cancellati. Il quotidiano britannico Il Guardian, nei giorni precedenti al Question Time di Ciriani, aveva sentito fonti della società israeliana, e queste fonti avevano detto alla giornalista che l'aveva interpellata che i contratti erano stati rescissi perché i spyware dati al governo o alle agenzie governative italiane, ancora non sappiamo chi li ha avute, erano stati usati in modo improprio. E l'annuncio della rescissione di questi contratti era arrivato più o meno lo stesso giorno in cui era uscito il nome di Francesco Cancellato come tra le persone spiate. Abbiamo sentito Stephanie Kirk-Gessner, la giornalista del Guardian, che ha aperto il caso, ed abbiamo chiesto se a lei risulta che i contratti siano ancora in essere oppure siano stati rescissi.
Aspetto di saperne di più. Come sappiamo, l'Italia, nella dichiarazione originale che ha rilasciato su questa questione, per quanto ne so, sono qui a Washington DC, ha negato qualsiasi tipo di collegamento alla sorveglianza e poi ha detto che avrebbe indagato sulla questione. Poche ore dopo noi abbiamo pubblicato l'articolo dicendo che il contratto era stato annullato. E poi l'Italia esce qualche giorno dopo dicendo no, non è stato annullato. Quindi penso che ci sia una contraddizione dal punto di vista del governo italiano.
Quindi tu confermi quello che hai scritto, e cioè che la società israeliana ha disdetto il contratto quando ha saputo che erano stati utilizzati i suoi spyware secondo non i criteri d'uso che erano stati stabiliti.
Sì, non stiamo ritrattando quell'articolo, no, confermo tutto.
Yes, we're not retracting that article, no.
Ma i contratti sono stati rescissi quando è venuto fuori che Francesco Cancellato era controllato?
Well, I'm afraid I can't answer that question because I don't know that level of detail.
Beh, temo di non poter rispondere a questa domanda perché non conosco quel livello di dettaglio. So che i termini del contratto per Paragon non mirano a giornalisti o membri della società civile. Ora, tecnicamente, gli attivisti che ho descritto nei nostri articoli, Luca Casarini, credo che potrebbero anche essere considerati non come membri della società civile da parte dei governi che possono trovare così la scusa per controllarli, ma credo il caso che coinvolge Francesco Cancellato sia diverso e questo sembrerebbe essere un caso molto chiaro di violazione dei termini del contratto. Ciò che queste aziende che producono spyware dicono che è uno strumento utilizzato dalle forze dell'ordine e che rispettano la legge e che dovrebbero essere utilizzati per combattere la criminalità e il terrorismo e, sai, gravi reati. Voglio dire, penso, sai, che tu sapresti meglio di me cosa dicono le leggi in Italia sulla sorveglianza contro un giornalista. C'è un altro caso di cui non abbiamo parlato, che è il caso di un altro individuo. Non fa parte del caso WhatsApp, ma abbiamo scritto di lui. E penso che questa sia una cosa che in Italia è una storia molto interessante. C'è un attivista di nome David Gambio che è sopravvissuto, che ha collaborato e ha lavorato con la Corte Penale Internazionale, che come sai sta lavorando a un caso contro Osama Najim, che era ricercato dalla Corte Penale Internazionale. Quindi ha ricevuto una notifica da Apple a novembre che il suo telefono era stato preso di mira da uno spyware. Non sappiamo che tipo di spyware. Quindi questo è un caso separato dagli altri di cui abbiamo parlato, ma penso che sollevi seri interrogativi sul perché questo attivista che vive in Italia e che lavora con la Corte Penale Internazionale si trovi con il telefono preso di mira.
Nel telefono avevi una trasmittente con una frequenza di 24 GHz.
Non capisco che significa.
È come un antifurto, solo che è due generazioni avanti a quelli della polizia.
Non capisco che significa.
Non mi sono spiegato.
Evidentemente non tanto bene.
Tu sei un po' scemo, vero? Vuol dire che la NSA vede l'ora sul tuo orologio da polso. Sta lontano dal telefono!
Ecco, allora abbiamo sentito che Stephanie Kirchgeschner, la giornalista del Guardian che ha aperto il caso, ha una versione diversa di quello che è successo per quanto riguarda i contratti rispetto a quella fornita dal ministro Ciriani. Poi ci ha raccontato anche un altro caso di questo attivista che conosciamo perché nei giorni scorsi è stato uno di quelli che ha denunciato la liberazione da parte del governo italiano sostanzialmente di Al-Masri. Torniamo alla questione Cancellato, perché lui è l'unico, un collega giornalista, l'unico in questa vicenda che c'entra veramente poco con l'immigrazione. Ed è anche Giuliano Tavaroli, che è ex brigadiere in servizio presso la sezione anticrimine dei Carabinieri di Milano e che è stato anche responsabile della sicurezza di Pirelli e successivamente del gruppo Telecom Italia, è anche lui, che è ben conosciuto alle cronache, insomma, vuole distinguere i due casi.
distinguere, secondo me, no, la cronaca dal fatto che le istituzioni dello Stato usano queste tecnologie che normalmente sono sottoposte a una serie di possibili controlli. Ha un suo collega che mi chiedeva: ma allora c'è una responsabilità politica? Ma guardi che c'è una responsabilità per forza, perché nessuno si inventa di infettare un telefono con un software spia di un giornalista o di un attivista politico così, perché con quello specifica tecnologia, perché è vero anche che si possono comprare strumenti sul dark web un po' più artigianali, diciamo, no? Ma in questo caso è evidente che era una tecnologia nella disponibilità delle istituzioni di sicurezza del paese.
Ecco, mi scusi, ma noi abbiamo visto che di questi casi che sono emessi in Italia, la maggior parte riguarda l'immigrazione, però c'è il caso che lei citava, quello di Cancellato, che sembra essere diverso, perché Cancellato è conosciuto molto, insomma, per, soprattutto per un paio di inchieste sui Giovani Fratelli d'Italia. Come si coniugano le due cose? Cioè, è possibile che sia stato utilizzato da qualche agenzia statale o governativa e però qualcuno poi abbia anche deciso che Cancellato era un'altra cosa e che bisognava verificare anche quello?
Allora, lei nella sua domanda c'è già insita una risposta che lo dice la logica. Allora, diciamo così, è evidente che questa tecnologia è nella disponibilità di istituzioni della sicurezza dello Stato. Poteva essere anche, perché Paragon dice, noi abbiamo due licenze attive in Italia, quindi, come dire, due soggetti pubblici che utilizzano questa tecnologia. Perché, come dicevo prima, per regole generali nei paesi democratici, nei paesi normali, Paragon ha l'obbligo di sapere chi è l'ultimo, chi è l'utilizzatore del loro software spia. Allora, se lei mi dice, ma lei ritiene che alcune istituzioni potrebbero, per la sicurezza dello Stato, voler capire se il mondo dell'attivismo a tutela dei migranti possa essere un fattore che può anche mettere in buona fede, parliamo anche degli attori in buona fede, possono essere utilizzati, sfruttati da organizzazioni magari terroristiche? E dico, guardi, in ipotesi questa cosa qua ha più, come dire, ha più una ragionevolezza, diciamo così, per quanto è abbastanza, capisco, assolutamente difficile da accettare. I giornalisti controllati, sinceramente, suona solo come in paesi non particolarmente democratici. Quindi quello che io dicevo in questi giorni ad altri suoi colleghi è: mi aspetto, al di là di una generica diniego da parte del governo, non siamo stati noi, che le istituzioni di controllo che pure abbiamo in questo paese, il COPASIR, il Parlamento, chieda conto di chi aveva in uso quella tecnologia.
Quello che capisco, lei non esclude che qualcuno abbia deciso che Cancellato doveva essere spiato, anche se non c'entrava niente con la questione immigrazione.
No, ma mi sembra che nei fatti dicono che Cancellato è stato controllato in maniera anche invasiva, perché questi software sono estremamente invasivi, visto che oggi i nostri cellulari sono la nostra vita, quindi applicazione, messaggistica, insomma tutto quello che lei, io, chiunque conosce. Quindi, ma è evidente, poi nessuno di noi può ipotizzare, per quello faccio riferimento alle istituzioni di controllo, nessuno può, voglio dire, oggi dire se, come ha detto una velina di Palazzo Chigi, ma è stata la magistratura. Bene, la magistratura l'ha fatta, se l'ha fatto, l'ha fatto attraverso un processo di autorizzazione che passa attraverso un grado indipendente, che è quello dell'autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, eccetera. Ma non mi risulta che nessuno ha alzato la mano per dire sono stato io nell'ambito delle indagini della magistratura, no? Perché ci può pure stare che uno finisca dentro un'indagine, ma non mi risulta che la magistratura si sia intestata l'operazione, quindi ad excludendum rimangono solo istituzioni della sicurezza dello Stato.
Matteo Renzi chiede che il governo faccia chiarezza. Lui, ex presidente del Consiglio, conosce bene come funziona la macchina delle istituzioni.
Il governo dovrebbe dirci qual è la forza di polizia, cioè per intendersi o carabinieri o polizia o penitenziaria o finanza, che ha in uso il Trojan. Questo stiamo chiedendo al governo. Perché la tesi che loro ci stanno cercando di propinare è una risposta teoricamente corretta a una domanda che noi non abbiamo fatto. Noi stiamo chiedendo se cancellato, vale a dire il direttore di fanpage, vale a dire un giornalista, è stato spiato con un Trojan illegale, utilizzato in modo illegale. Qualcuno dovrà averlo spiato. E loro ci dicono, ma i servizi non sono bene. Se non sono i servizi siamo contenti, ma allora chi è? Una procura? Una forza di polizia? Un privato? Perché spiare un giornalista è una cosa gravissima e lo stesso software israeliano ha delle regole di ingaggio molto precise. Insomma, il governo sta girando intorno al problema, continua a non dirci perché il governo della Repubblica Italiana ha acquistato questo Trojan israeliano. Dice per i servizi, ma i servizi non toccano i giornalisti. Bene, ma siccome qualcuno ha cancellato, l'ha spiato e non si è spiato da solo, ci dicano chi è stato.
Quindi diciamo che lei ha compreso che alcune di queste persone sono state, diciamo, messe sotto controllo, spiate, quelle che si occupano dell'immigrazione, e poi c'è un caso che è il caso di Francesco Cancellato. Secondo lei perché questa lista? Perché anche il giornalista in questa lista?
Io non so chi sta fisicamente o ha fisicamente fatto degli ingressi nel telefonino di queste persone, ma non devo saperlo io. Il governo però può saperlo. Perché? Perché il governo sa perfettamente a chi ha dato in uso questo software. Cioè questo software, essendo potentissimo, ha delle regole di ingaggio. Uno, può essere utilizzato solo da soggetti istituzionali, quindi lei o io non possiamo utilizzarlo. Non è che un privato, un ricco signore privato che vuole andare a controllare, diciamo così, la sua fidanzata o il suo rivale può comprare dagli israeliani questo software. No. Lo possono comprare soltanto i governi dei paesi occidentali, ok? Primo punto. E lo possono usare soltanto per reati di terrorismo internazionale. Ora, vogliamo far credere che il direttore di fanpage è un pericoloso kamikaze che sta organizzando un attentato? Boh, vabbè, allora vale tutto. Evidentemente qualcuno l'ha utilizzato in modo illegale. Ma questo qualcuno, il governo, sa chi è. Perché è il governo ad aver fatto l'accordo con gli israeliani. Ed è la Meloni che sta scappando dalla verità, esattamente come è scappata su Al-Masri, il criminale libico che hanno rimandato indietro con un volo di Stato. Ed esattamente come Giorgia Meloni sta facendo praticamente su tutto, perché lei è in fuga dalla realtà. È una donna in fuga. Ecco, io so che c'è un dato gravissimo, perché se intercettano un giornalista, anche un politico, è una cosa enorme.
Senta, lei anche adesso, pochi istanti fa, ma anche in un'altra intervista, ha detto chi usa questo Trojan? La polizia, i carabinieri, la guardia di finanza, e ha messo anche la polizia penitenziaria. È un caso che lei citi la polizia penitenziaria oppure no?
Loro dicono, lo dicono innanzitutto gli israeliani, lo conferma Meta, perché poi sta storia è venuta fuori perché Meta, cioè Facebook, ha delle regole di ingaggio per cui quando entrano nel tuo WhatsApp Meta se ne accorge e te lo dice se l'ingresso è abusivo e illegale. quindi in questo caso tocca ringraziare Zuckerberg, è una cosa che non avremmo mai immaginato. Bene, siccome loro ci hanno detto che è accaduto questo, ha cancellato a Casarini e agli altri, a questo punto la questione diventa: una forza di polizia, così dice la realtà, il mondo israeliano e anche il Guardian, ha questo strumento, e le forze di polizia sono quattro, non tre. Una sono i carabinieri, una è la penitenziaria, una è la finanza e una è la polizia di Stato. Sono curioso di capire, sì, chi è. Certo, fosse la penitenziaria sarei ancora più stupito, ma a questo punto mi aspetto di tutto. Quello che non riesco a capire è perché Ciriani e Mantovano non ci dicono qual è la forza di polizia che è in discussione in questo momento. Perché la nascondono? Se è tutto fatto a regola d'arte, se è tutto corretto, lo dovranno dire. Perché anche se noi volessimo immaginare che qualcuno ha indagato, cancellato e Casarini, diciamo come ipotesi, no? Cioè, mettiamo l'ipotesi che loro siano stati intercettati perché indagati. Per utilizzare quel benedetto o maledetto Trojan là, devono essere indagati per terrorismo internazionale. Allora ci vuole che una procura indaghi per terrorismo internazionale. Ma quando anche diciamo che la procura di Rocca Cannuccia Terme ha deciso di indagare Cancellato e Casarini per terrorismo internazionale, ecco il punto fondamentale: deve chiedere questo Trojan alla polizia, ai carabinieri, alla penitenziaria o alla finanza. Ecco perché c'è troppa roba che non torna, e lo so benissimo che questa roba non interessa a nessuno a casa, perché la gente c'ha il problema delle liste d'attesa sulla sanità, delle pensioni, degli stipendi, ma questa è una cosa enorme, perché ne va del nostro futuro, della nostra libertà. Se noi non mettiamo un paletto a un governo che interviene nella vita quotidiana, addirittura abusando, da quello che si sostiene nell'utilizzo di questo maledetto Trojan, ecco, se noi non mettiamo un paletto oggi, ci ritroveremo domani privi della libertà di difendere la nostra privacy e quindi la nostra libertà.
Senta, ma secondo lei Cancellato entra in questa lista per le inchieste sui giovani Fratelli d'Italia oppure no?
Guardi, se io dicessi quello che penso di questa vicenda, tradirei il mio obiettivo, che in questo momento non è dire quello che penso io. Io non sto ragionando di me, delle mie opinioni, della mia tesi. Io ho delle mie tesi che magari spero tanto siano sbagliate. Quello che è certo però è che io sto facendo una battaglia da ex presidente del Consiglio diversa. Non vi sto raccontando, cara Radio Popolare, penso che sia successo questo e questo, verifichiamolo. No, io sto dicendo quello che vediamo è uno scandalo istituzionale, perché le istituzioni sono di tutti e si rispettano, i governi passano, le istituzioni restano. Siccome le istituzioni sono di tutti, non si spia il telefonino di un giornalista. Se si è spiato e si è spiato, io mi aspettavo che il governo venisse in aula a dire: diamo la solidarietà al direttore Cancellato, perché mai avremmo voluto che un giornalista avesse il telefonino spiato. Poi lo rassicuriamo sul fatto che non sono i servizi segreti a spiarlo, e diciamo anche che l'autorità XY ha un contratto con Paragon, e magari c'è un'indagine della procura di Rocca Cannuccia che ha deciso di aprire un'indagine su di loro. A quel punto ci hanno il problema che l'utilizzo è comunque illegale e illegittimo, perché certo non è per terrorismo internazionale che Cancellato eventualmente è sotto controllo. Ma insomma, io sto facendo questa battaglia per un fatto di principio. Lo so, guardi, va poco di moda e la gente non se l'aspetta che ci sia ancora qualcuno che crede ancora alle istituzioni. C'è un bellissimo libro di Recalcati fuori in queste settimane sulla forza delle istituzioni. Le istituzioni sono una cosa importante, non voglio citare Pierpaolo Pasolini e tutta l'importanza del valore delle istituzioni. Allora io non sto a dirle perché secondo me hanno indagato l'uno e non l'altro, hanno intercettato l'uno e non l'altro, hanno spiato l'uno e non l'altro. Non voglio tediarvi con le mie idee, non ascoltate le idee di Renzi. Ascoltate il grido d'allarme di un ex presidente del Consiglio che vi dice: stanno giocando con le istituzioni in modo che è pericoloso e nocivo.
Nel telefono avevi una trasmittente con una frequenza di 24 GHz.
Non capisco che significa.
È come un antifurto, solo che è due generazioni avanti a quelli della polizia.
Non capisco che significa.
Non mi sono spiegato.
Evidentemente non tanto bene.
Tu sei un po' scemo, vero? Vuol dire che la NSA vede l'ora sul tuo orologio da polso. Sta lontano dal telefono!
Senta, ma la responsabilità secondo lei è direttamente di Palazzo Chigi per questi controlli oppure no?
Beh sì, su questo assolutamente sì, questo è un tema che è Palazzo Chigi che sta creando un clima di guerriglia interna alle istituzioni. Io ho detto che ormai è un clima tribale, da tribù libiche non a caso. Cioè lei faccia il conto, noi abbiamo il DIS, che sono i servizi segreti, che ha deciso di denunciare la Procura di Roma. Una cosa che non si è mai visto, cioè i servizi segreti e i giudici lavorano insieme. Poi ci può essere un caso specifico di un singolo cittadino che ricorre contro un agente dei servizi, contro un poliziotto, contro un magistrato. Io stesso ho fatto dozzine di ricorsi contro singoli magistrati, ma l'idea che l'istituzione servizi segreti vada in tribunale contro l'istituzione Procura di Roma significa che questi si sono bevuti il cervello. Perché è impensabile che ci sia una roba del genere. E questa è una scelta non dei servizi, questa è una scelta del governo della Repubblica, che ha costretto e trascinato a questo il sistema dei servizi segreti. Hanno creato un clima di guerriglia interna. È un clima di guerriglia interna che c'è a vario livello, in vari settori, e quindi io penso che la responsabilità sia di Giorgia Meloni come Presidente del Consiglio e autorità suprema in questo settore.
Ma anche responsabilità del fatto di aver, come dire, dato via questi controlli su giornalisti e attivisti?
Ma io credo che questo noi non possiamo saperlo, nel senso che quello che è certo è che questi controlli ci sono stati. Quello che è certo, perché lo dice il governo e noi abbiamo il diritto e il dovere di fidarci del governo quando risponde in aula, è che non sono stati servizi segreti, però qualcuno è stato.
Chi è stato il governo deve dircelo. Ce lo dirà? Ci risentiamo tra poco.
Che chi ha sentimenti razzisti, antisemiti o nostalgici semplicemente abbia sbagliato la propria casa, perché questi sentimenti sono incompatibili con Fratelli d'Italia. Ok, non ci sono ambiguità da parte mia su questo, però torno sul tema: perché in 75 anni di storia repubblicana nessuno ha ritenuto di infiltrarsi in un partito politico, riprenderne segretamente le riunioni? E è consentito, lo chiedo a lei, lo chiedo ai partiti politici, lo chiedo al Presidente della Repubblica, è consentito da oggi? Perfetto, perché sappiamo che da oggi è consentito infiltrarsi nei partiti politici, riprenderne segretamente le riunioni.
Thank you.
Rieccoci con la seconda parte della trasmissione. Oggi il podcast della Fondazione del Giardino dei Giusti ci racconta la storia di Khalida Popalla. È una delle figure che verranno onorate come nuovi giusti al Giardino dei Giusti di Milano, al Montestella. La cerimonia si terrà martedì 11 marzo alle ore 10. Buon ascolto!
با نظم و دیسیپلین عالی از مقابل لوج عبور میکند.
È il 15 agosto del 2021. Mentre in gran parte dell'Europa ci si prepara a festeggiare il Ferragosto, in Afghanistan sta per cambiare tutto. Molto più rapidamente di quanto gli stessi servizi segreti statunitensi abbiano previsto, i talebani arrivano a Kabul, mentre il capo del governo, Ashraf Ghani, fugge all'estero. Il gruppo terroristico, che per 20 anni è rimasto ai margini, si insedia nel palazzo presidenziale, pianta la sua bandiera e riconquista il potere su tutto l'Afghanistan. In poche ore nel paese è il caos. Contemporaneamente in Danimarca c'è una donna che ascolta le notizie con l'angoscia che cresce. Sta bevendo il caffè e pensa che la storia in Afghanistan si stia ripetendo ancora una volta. Lei deve assolutamente fare qualcosa. Quella donna è Khalida Popal. State ascoltando la quarta stagione di Storie di Giusti, un podcast della Fondazione Garibo che racconta le figure esemplari onorate al Giardino dei Giusti di tutto il mondo di Milano. Testi di Joshua Evangelista, Giacomo Corbellini, Sara Del Dott e Bianca Senatore. Missaggio audio di Sara Del Dott. Questa puntata è raccontata da Bianca Senatore. Con il ritorno dei talebani in pericolo di morte, ora ci sono prima di tutto gli afghani che in 20 anni hanno lavorato e collaborato con gli americani. I soldati statunitensi vanno via in fretta e furia, cercando di evacuare quante più persone possibile, ma in poche ore è troppo difficile mettere in salvo tutti. All'aeroporto di Kabul, infatti, il mondo assiste a scene tragiche di uomini e donne spaventati che provano ad aggrapparsi agli aerei pur di lasciare l'Afghanistan. In pericolo, però, ci sono anche le giocatrici della nazionale afghana di calcio femminile che i talebani hanno immediatamente inserito nella lista delle persone da condannare a morte. Prima di arrivare alla fine di questo racconto, però, dobbiamo fare un salto indietro fino all'inizio degli anni 90, perché la storia della nostra protagonista, Khalida Popal, è strettamente intrecciata a quella del suo paese. A spiegarlo è il giornalista del sito pallonateinfaccia.com, Valerio Moggia.
Khalida Popal ha attraversato quella che è una delle storie più complicate dell'inizio degli anni 2000, perché la sua storia personale è legata strettamente a quella del suo paese, dell'Afghanistan, che ha attraversato diverse guerre da quando è nata Khalida Popal nel 1987. A quel tempo stava concludendosi la guerra dovuta all'invasione dell'Unione Sovietica, che poi appunto fu vinta con il sostegno americano dalle forze afghane. Poi ci fu la guerra civile, quella che portò al potere il regime dei talebani. La famiglia di Khalida Popal, di etnia Pashtun, uno dei gruppi etnici principali dell'Afghanistan, era una famiglia piuttosto istruita e progressista, e con l'ascesa al potere dei talebani emigrò come rifugiata nel vicino Pakistan. Fu solamente dopo l'invasione del 2001 da parte degli Stati Uniti, che abbatté il governo dei talebani, che i Popal poterono rientrare in Afghanistan dal Pakistan. Quella guerra, appunto, era iniziata perché gli Stati Uniti accusavano, non a torto, il governo dei talebani di appoggiare i terroristi di Al-Qaeda, che avevano fatto gli attentati dell'11 settembre alle Torri Gemelle. Il cambio di potere a Kabul aveva comportato una grande liberalizzazione, finalmente, per i diritti delle donne, che sotto il regime dei talebani erano fortemente represse. Una liberalizzazione che passa anche dalla possibilità di studiare e di praticare lo sport. Ed è proprio in questo periodo che, rientrando in Afghanistan, Khalida Popal scopre il calcio.
Chi meglio di Khalida Popal in persona potrebbe raccontarci della sua vita? L'abbiamo intervistata e queste sono le sue parole.
My name is Khalida Popal. I am from Afghanistan.
Mi chiamo Khalida Popal e vengo dall'Afghanistan. Attualmente vivo in Danimarca come rifugiata. Ho dedicato tutta la mia vita, o almeno fin dalla mia adolescenza ad ora, al gioco del calcio e al mondo dello sport. Quando sei un adolescente che cresce in un mondo di uomini al comando, hai molte restrizioni. Non puoi fare certe cose o certe attività per questioni di genere, cioè solo perché sei una ragazza o una donna. Diventa difficile vivere senza mettere in discussione tutte queste regole. Io, per fortuna, sono cresciuta in una bella famiglia che mi ha sempre dato il suo supporto, ma fuori dalla mia zona di comfort le cose erano diverse. Fuori le ragazze subivano discriminazioni, oppressione, violenza. Una delle cose che mi è sempre piaciuto fare è giocare a calcio. Giocavo in strada, adoravo giocare a calcio. Mi piaceva stare fuori, rincorrere la palla con gli altri ragazzini, con i miei fratelli. Quella era la mia zona di comfort, la mia felicità, la mia gioia. Non ci è voluto molto che la società mi bloccasse e mi impedisse di continuare a godermi quel gioco e a gioire con i miei amici di calcio che amavo così tanto. Mi hanno detto che io appartenevo alla cucina, che avrei dovuto imparare a cucinare, a pulire e che dovevo prepararmi a servire il mio futuro marito. In quel momento della mia adolescenza avrei potuto arrendermi e fare ciò che la comunità mi aveva chiesto di fare, o avrei potuto dire di no e continuare a fare ciò che amavo. È stato difficile, è stato difficilissimo combattere contro la comunità e contro quella mentalità che mi voleva rinchiusa in cucina. I belong to
kitchen. Nonostante le pressioni, Khalida Popal continua a giocare al pallone e presto coinvolge anche molte ragazze della sua scuola. Crea una squadra di calcio con le sue amiche e il progetto cresce e presto anche in altri istituti vengono fondate squadre tutte al femminile, finché Khalida riesce a organizzare anche un torneo, senza mai però smettere di ricevere minacce. Come ci dice ancora Valerio Moggia.
Anche se i talebani non erano più al potere, gli estremisti religiosi in Afghanistan erano tutt'altro che scomparsi. Il conservatorismo della società afghana, soprattutto fuori dalla capitale Kabul, era ancora molto forte. Per questo Khalida Popal e le sue amiche divennero anche il bersaglio di molti estremisti. Subirono minacce, accuse, rischiarono addirittura l'arresto. Per cui giocare a calcio, anche non più sotto il governo talebano, restava una questione socialmente molto complicata. Khalida Popal venne accusata, per esempio, di fare il lavaggio del cervello alle donne attraverso il pallone. Fu per queste ragioni, infatti, che nel 2008, quando la squadra iniziò a giocare ufficialmente le sue prime partite, poteva farlo solamente all'interno della base NATO di Kabul, per ragioni di sicurezza.
Ma Khalida resiste.
I'm not going to give up.
Non mi arrenderò, non farò quello che mi obbligano a fare. E poi ho anche capito qual era la sfida per la comunità. Mi sono detta, se continuo a fare quello che la società mi impone, non cambierà mai nulla.
E resiste anche grazie al supporto della sua famiglia.
Mio nonno era un femminista. In un paese così dominato dagli uomini, lui era diverso. Difendeva l'idea dell'emancipazione delle donne. Mi diceva sempre, non aspettare un uomo, costruisci la tua casa. Costruisci i tuoi sogni, combatti per loro e diventa una donna indipendente. Ecco perché mio nonno era il mio modello. Era un grande attivista e mi ha aiutata a diventare quella che sono oggi. Sono una donna forte e orgogliosa e sono felice e fiera di essere una donna.
Con l'aiuto di amiche e qualche dirigente sportivo di mentalità aperta, Khalida riesce anche a gettare le basi per la fondazione della prima federazione di calcio femminile in Afghanistan.
Arriva un momento in cui è necessario assumersi la responsabilità e cambiare le cose. Il cambiamento è possibile e la cultura dipende sempre dalle persone. Se la cultura dice che non posso giocare a calcio in quanto donna, posso cambiare questa cultura.
Nel 2011 la situazione in Afghanistan è molto tesa e Khalida riceve esplicite minacce di morte. A quel punto la sua famiglia decide di lasciare il paese e si sposta dapprima in India, dove il governo non le riconosce lo status di rifugiata, e poi in Europa, prima in Norvegia e successivamente in Danimarca. A Copenaghen, Khalida riprende a giocare a calcio finché un grave infortunio la ferma. La convinzione che il pallone possa essere uno strumento di emancipazione femminile, però, resta salda e allora decide di creare una piattaforma, Girl Power, che permetta alle donne di istruirsi e avvicinarsi allo sport. C'è anche un'altra donna che ha alle spalle una infanzia difficile e dolorosa in Afghanistan e che proprio grazie al calcio è riuscita ad esprimere se stessa fino a diventare una personalità.
Apertura per Renzotti che può andare ancora una volta l'uno contro uno. Renzotti, il pallone a rimorchio dietro Nadim per il pareggio del Milan, per il primo gol con la maglia rossonera, per il primo storico gol nella storia del calcio femminile a San Siro per una straniera. Nadia Nadim pareggia i conti, Milan 1, Inter 1. Ha aspettato 19 gare per fare il gol più pesante che poteva nel derby di Milano. Si sblocca Nadia Nadim. Pareggio rossonero.
Nadia Nadim, che conosce Khalida, oggi è una giocatrice professionista. È attaccante del Milan femminile, nonché una delle punte della nazionale danese, e ha voluto dedicarci un po' di tempo per raccontare un pezzettino della sua storia.
My childhood in Afghanistan it can be described in two phases.
La mia infanzia in Afghanistan la posso descrivere in due fasi. Una prima dei talebani e una dopo i talebani. Prima dei talebani ho avuto un'infanzia davvero sicura, con una famiglia molto felice, buoni ambienti, mi sentivo al sicuro. Poi la seconda fase è iniziata quando i talebani hanno preso il potere e hanno giustiziato mio padre. Quel momento è stato puro caos, me lo ricordo. È stato orrore. Non ci sentivamo al sicuro. Eravamo in fuga e, sai, una madre con 5 figlie femmine, in totale 6 donne, in un paese in cui le donne non avevano più alcun diritto. Per esempio, non potevano andare a scuola, a lavorare, fare le normali faccende quotidiane, come andare a fare la spesa, non era facile. È stato un periodo orribile quello. Ma fortunatamente ho avuto una madre davvero intelligente, che in qualche modo ha trovato una soluzione per portarci via da lì, e ci è stata data una seconda possibilità in Danimarca. È proprio in un campo profughi che ho scoperto il calcio, che sentivo essere la mia porta nella società danese. Penso che il calcio mi abbia aiutato a integrarmi molto, molto velocemente. perché penso che lo sport in generale sia un ottimo strumento per entrare in contatto con le persone, per comunicare con le persone anche se non parli la stessa lingua. Ma in realtà, quando esci con loro, impari, diventi amico. Quindi per me è stata una parte cruciale di ciò che sono ora e di quanto velocemente mi sono sentita parte della società. Pensate a persone migranti che non capiscono niente in quel momento perché si trovano in un ambiente diverso, in una cultura diversa, con una lingua diversa, persino con una religione diversa. Alcuni di loro si sentono aliene e poi trovano un terreno comune e sul campo sono tutti uguali. Non importa chi sei, cosa hai fatto, qual è il tuo status, che genere hai, soprattutto quando sei giovane, ragazzi e ragazze giocano sempre insieme. Il colore della tua pelle scompare. All'improvviso sei solo un essere umano che interagisce con un altro essere umano e l'unica cosa che hai in comune è solo una piccola cosa rotonda. Penso che sia uno strumento molto potente.
Ma torniamo al 2021, quando i talebani arrivano a Kabul e decidono di condannare a morte tutte le giocatrici di calcio della squadra afghana. Giocatrici che fino a quel momento avevano continuato a giocare con la federazione. La notizia della presa del potere dei talebani arriva di mattina presto a Copenaghen, quando Khalida Popal si è appena svegliata e scopre che le sue amiche sono in pericolo. Ma che fare?
Weekend, having my coffee.
Mi sono svegliata, stavo bevendo un caffè, leggevo le notizie e pensavo a quello che stava accadendo in Afghanistan, perché anche se non vivevo più lì, non ho mai smesso di occuparmi del calcio femminile. Ho letto che avevano preso il potere e decretato che le donne non potevano uscire, tutto uguale. Ma questa volta è andata peggio, perché i talebani sono andati di porta in porta a identificare le persone che si erano opposte a loro. Quindi i giocatori della nazionale, i fondatori della nostra squadra femminile, tra cui io, che hanno gettato le basi per difendere i nostri diritti, erano tutti in grave pericolo. Ero così spaventata pensando a loro, pensando agli attivisti e le giocatrici che hanno usato quella piattaforma per difendere la propria identità. Ho iniziato a chiamarle tutte con la speranza che avessero lasciato l'Afghanistan. Ingenuamente credevo che avessero capito cosa stava succedendo e che si fossero preparate a lasciare l'Afghanistan, ma è andato tutto al contrario. La gente era sorpresa perché i talebani hanno preso il potere all'improvviso e dalla notte al giorno il paese è caduto. Il nemico era dall'altra parte della porta e non sapevano come difendersi. Le donne erano sole ed erano in grave pericolo. Nelle chiamate che ho fatto, ho sentito le voci innocenti di quelle donne che piangevano e si chiedevano come salvare le proprie vite. Cosa possiamo fare? Verranno a cercarci una per una. Alcune di loro mi hanno detto che avevano una pistola e che prima che i talebani le avessero prese, si sarebbero sparate. E io, che ho vissuto da rifugiata in un paese come la Danimarca, ho pensato a cosa avrei potuto fare per aiutarle. Non avevo né i soldi né le risorse necessarie per farle uscire dall'Afghanistan. Poi ho visto una mia foto, non so chi l'avesse pubblicata, e la didascalia diceva: io sono la voce di chi non ce l'ha. Allora ho pensato: io ho una piattaforma e posso usarla. Ho iniziato a scrivere delle mie preoccupazioni per quelle donne e di cosa sarebbe successo loro. E dopo poche ore, da tutto il mondo dello sport e del calcio mondiale, si è formata una grande squadra di avvocati, mediatori, ex giocatori e mi hanno aiutato a coinvolgere i governi per prendere queste ragazze dall'Afghanistan. Dopo settimane di ansia e notti in bianco, alla fine siamo riusciti a salvare 300 persone. Siamo riusciti a farle uscire dal paese. Lo dico sempre, si sono salvati.
Il ritorno dei talebani al potere ha turbato molte persone nel mondo, soprattutto afghani, che nel rivedere un violento ritorno al passato hanno provato un senso di rabbia e incredulità. Lo ha confermato anche Nadia Nadim.
Penso che avere un governo che non apprezza le donne o che lascia che metà della popolazione non vada a scuola, che si partecipi allo sport, è inimmaginabile. Non capisco nemmeno come sia possibile al giorno d'oggi. Questa è una cosa che deve cambiare al 100%. Per quanto riguarda ciò che Khalida ha fatto, penso che sia fantastico, sai. Ovviamente giocava nella nazionale femminile. La conosco molto bene, perché anche lei vive in Danimarca. E penso che quello che ha fatto sia stato incredibile. Lei aveva le connessioni giuste.
E so che alcune delle ragazze ora sono in Australia, alcune di loro in Albania, alcune in Portogallo, alcuni negli Stati Uniti. Penso che sia fantastico che abbia fatto tutto questo per quelle ragazze. Però penso anche che sia triste. È triste che si debba arrivare a questo punto. Dovremmo in qualche modo provare a cambiare la situazione, in modo che le persone non siano costrette a lasciare il paese solo perché giocano a calcio.
Intanto, per le donne che sono rimaste in Afghanistan, la vita è veramente molto dura e le cose sono andate peggiorando in questi anni. I loro diritti si sono via via erosi fino a svanire totalmente. La stessa voce delle donne è stata silenziata e persino la loro ombra intravista da una finestra è stata cancellata. Ce lo ha raccontato l'attivista e giornalista afghana Rael Saya, che il 25 agosto 2021 è riuscita a lasciare Kabul e a raggiungere l'Italia.
Parlare sulla situazione delle donne afghane non è una cosa facile. Se pensiamoci un attimo, dal 2021 fino ad ora la situazione non è migliorata, che è molto più peggiorato, perché adesso le donne quando parlano non hanno questo diritto a sentire la loro voce quando parlano. Dal 2021 fino ad ora le donne non possono uscire di casa, non possono studiare, non possono lavorare, non possono uscire liberamente di casa, adesso non possono fare niente. Io come una ragazza afghana, come una cittadina afghana, questa cosa da una parte che non sembra normale, non è accettabile per me, per noi, per le donne, ma una cosa molto da preoccupare. Siccome Afghanistan ha 40 milioni di cittadini, diciamo, abitanti, più o meno 15 milioni di questi abitanti sono donne e noi non dobbiamo annullare la loro esiste, la loro vita, la loro presenza. Adesso purtroppo tutte le donne sono bloccate a casa e questa è l'unica frase che posso dire. La situazione è così che non possono fare niente. E a me, come una persona che sono uscita dall'Afghanistan, diciamo sono stata una ragazza fortunata ad uscire dall'Afghanistan, a me mi dispiace tantissimo.
Se per le donne ora come ora è impossibile uscire, figurarsi se possono fare sport. Eppure, fino al 2021, sebbene le cose non fossero perfette, c'erano molte atlete e molte donne impiegate in quasi tutti i settori della società afghana, come ci racconta ancora Rael.
Non solo sport, forse lo sport era una cosa che hanno tolto dal primo. Quando sono arrivati questo gruppo, forse lo sport era la prima cosa che hanno tolto. Adesso nessuna ragazza afghana può fare niente, sia che sport, studiare, lavorare, neanche giocare. Una bambina afghana non può uscire a giocare con la sua età. Quando tu non puoi uscire di casa, è ovvio che non puoi fare sport. Durante questi 20 anni, noi donne avevamo tutte le cose che volevamo fare, se erano, diciamo, studiare, lavorare. Noi avevamo tante donne, diciamo, medici, poi che erano, lavoravano nell'ufficio, diciamo, governale, erano insegnanti, professore, università e poi anche sport. Sono sicura che voi sapete che noi avevamo tante ragazze che hanno fatto tantissime cose, diciamo, grandi dello sport, come Khaleda Popal. E noi avevamo non solo una Khaleda Popal, ma tante Khaleda Popal, che adesso purtroppo sono tutti bloccati a casa.
Sebbene continuino a ricevere minacce, però alcune donne non si vogliono arrendere e stanno continuando a protestare e a sfidare il regime dei talebani, osando sempre di più, pur consapevoli del rischio.
Le donne afghane, e ancora che più di 3 anni che la situazione è così, loro escono nelle strade e fanno proteste. perché non vogliono accettare questa situazione, perché loro vogliono lottare per questa situazione, vogliono cambiare questa situazione, ma comunque è un rischio. Non sanno se escono, se fanno questa manifestazione, che succederà. Le cose che devono succedere, succederanno, ma comunque loro vanno e escono con questa speranza che forse riescono a fare qualcosa. E loro, secondo me, accettano questo pericolo e sanno, perché sanno benissimo la situazione. E l'unica cosa che posso dire è che forse ci esiste ancora dentro le donne afghane che sono dentro l'Afghanistan e l'speranza.
Anche Khalida Popal nutre ancora la speranza che la situazione in Afghanistan possa cambiare, soprattutto per le donne. Lei, intanto, in Danimarca, fa quel che può.
Today I am also working together with refugees.
Ancora oggi lavoro con i rifugiati, cercando di fare del mio meglio, di rendere lo sport sempre più accessibile e inclusivo, per dare potere alle persone e permettere alle persone di godere della potenza dello sport. Ognuno può fare qualcosa e fare la sua parte. Siamo parte del puzzle, siamo pezzi del puzzle. Se tutti noi facciamo la nostra parte e facciamo del nostro meglio, allora saremo testimoni di un mondo più pacifico, più inclusivo, in cui ognuno può sentirsi benvenuto e incluso.
Where everyone feels welcome and included.
Avete ascoltato Storie di Giusti, un podcast della Fondazione Garivo che racconta le figure esemplari onorate al Giardino dei Giusti di tutto il mondo di Milano. Testi di Joshua Evangelista, Giacomo Corbellini, Sara Del Dott e Bianca Senatore. Missaggio audio di Sara Del Dott. Gli ospiti di questa puntata, che è stata letta da Bianca Senatore, sono stati Valerio Moggia, Khalida Popal, Nadia Nadim e Rael Saya.
Faten siero sulani dorate vatiposa.
Ci risentiamo domenica prossima. Buona giornata, buona settimana da Michele Migone.